6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi.
6 gradi
di radiofonica.com.
Ben trovati a un nuovo appuntamento con i 6 gradi di Radiofonica, la trasmissione ispirata al ben più celebre programma che va in onda in FM su Radio 3, a cui infatti intende rendere omaggio. Noi ve la riproponiamo in veste web radio, condita dalle nostre particolari e personali scelte musicali. Infatti a turno 8 speaker della radio conducono questo nuovo format di radiofonica.com, che consiste nel collegare due brani, due artisti, attraverso 6 passaggi, 6 gradi di separazione appunto, e quindi attraverso altri 4 brani tra loro legati da qualche aneddoto o circostanza che ciascuno di noi speaker vi andrà a spiegare. Siamo giunti all'appuntamento numero 15 in compagnia quest'oggi, giovedì 21 ottobre, di me, che sono Patrizia. Vi ricordo che potrete ascoltarmi anche in replica alle ore 20:15 e che poi potrete pure sorbirmi in diretta questa sera alle 22:30 con lo spumeggiante appuntamento con Sonica, Suoni oltre barriera, in cui parleremo di musica indie insieme a Michele e Fabrizio. Visto che mi sentirete parlare fin troppo quest'oggi, direi di partire subito con la musica. Il primo grado di oggi sono un gruppo nostrano che ha bisogno di ben poche presentazioni, gli After Hours. Vi faccio ascoltare una canzone tratta dal loro album omonimo del 2002, ovvero sia Quello che non c'è.
Ho questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé, a quello che non c'è. Ho perso il gusto, non ha sapore quest'alito di angelo che mi lecca il cuore, ma credo camminare dritto sull'acqua e su quello che non c'è. Arriva l'alba o forse no, a volte ciò che sembra alba non è, ma so che so camminare dritto sull'acqua. Scelta, rivuoi il controllo, rivoglio le mie ali nere, il mio mantello, la chiave della felicità e la disobbedienza in sé, a quello che non c'è. Perciò io maledico il modo in cui sono. Riesco ad ignorare che gli alberi son morti, ma questo è camminare alto sull'acqua e su quello che non c'è. Ed ecco arriva l'alba, so che è qui per me, meraviglioso come a volte. Per quello che non c'è.
After Hours con Quello che non c'è, il primo grado dei 6 gradi di oggi su radiofonica.com con Patrizia. Vi anticipo subito che arriveremo dagli After Hours fino a Janis Joplin. Certo, il legame potrebbe essere anche più diretto, perché immagino che Emanuele Agnelli in qualche modo abbia anche lui, come tutti coloro che sono appassionati di rock, amato Janis Joplin. Però per arrivare a lei passeremo attraverso altre 4 canzoni. Questa era appunto Quello che non c'è, dal loro album omonimo del 2002, che secondo me, fra l'altro, è uno dei migliori del gruppo di Emanuele Agnelli. È l'album più cupo, più introspettivo. Il leitmotiv di questo album infatti è la perdita dei valori e l'assenza di punti di riferimento, nonché di ogni speranza. Così come proprio Manuel ha espresso in un'intervista relativa al disco. Scompaiono i testi volutamente naif degli esordi, soppiantati da liriche molto personali e disilluse, probabilmente anche influenzate dal viaggio che Manuel fece insieme al suo amico Emidio Clementi dei Massimo Volume in India. Quest'album contiene capolavori assoluti come questo, ma anche come Bye Bye Bombay, Non sono immaginario, La gente sta male e Bungee Jumping. La formazione degli After Hours è sempre stata in continuo movimento, in continua evoluzione. È in questo periodo, proprio dopo l'uscita del disco Non è per sempre, che in qualche modo ha visto una svolta più pop del suono del gruppo, con toni meno duri e canzoni meno serrate rock, si registra l'abbandono proprio del componente più rock del gruppo, ovvero sia il chitarrista storico Xavier Iriondo, che aveva contribuito notevolmente soprattutto per le bizzarrie dei primi due album in italiano, e che lascia per dedicarsi ad altri progetti collaterali. Tra l'altro Xavier Iriondo ha accompagnato di nuovo gli After nel loro tour estivo, se siete andati a vederli quest'estate, dando una decisa impronta dura, appunto, e graffiante alle sonorità e la scelta dei brani da eseguire. Il tutto condito da un sapore quasi glam metal per la scenografia e per i vestiti. Infatti quest'estate sono andata a vederli, ho potuto ammirare il caro Mario Agnelli vestito con borchi e pantaloni di pelle, che mi ha stupito nella scelta di pezzi pescati dai primissimi album anche in inglese, pezzi che nemmeno conoscevo. Sarà stato un messaggio ai fans che si lamentavano della svolta sanremese del passaggio alla Major Emmy? Guardando l'ultimo lavoro degli After, il riavvicinamento di Iriondo non può che far bene, oserei dire. Al suo posto non venne chiamato un sostituto fisso, talmente era importante la sua presenza, ma un turnista a tempo pieno, Giorgio Ciccarelli, che tuttora continua a essere il chitarrista degli After Hours. Completavano la formazione dell'epoca, oltre a Emanuele Agnelli, il fedele batterista Giorgio Prette, che ancora è con gli After Hours, Dario Ciffo e il suono psichedelico del suo violino, che ahimè ha abbandonato gli After Hours per dar vita al progetto Lombroso, e Andrea Viti al basso. In questo disco ci sono appunto anche numerosi richiami all'amico con il quale Emanuele Agnelli aveva appena compiuto il viaggio in India, Emidio Clementi dei Massimo Volume. Che fra l'altro i Massimo Volume da poco hanno pubblicato per La Tempesta un nuovo disco intitolato Cattive Abitudini, che dicono sia davvero un gran disco che presto andremo anche ad ascoltare, probabilmente ne parleremo anche a Sonica questa sera. L'omaggio si trova nel pezzo Ritorno a casa, e c'è un riferimento esplicito in Bye Bye Bombay, visto che lui dice sai Mimì, e Mimì è proprio Emidio Clementi. E anche Varanasi Baby è una canzone che si ispira all'India, visto che Varanasi non è altro che Benares, luogo sacro dell'induismo e del buddismo. Tutto porterebbe a mettere Emidio Clementi, penserete voi, ma sarà per un'altra volta. D'altronde gli After Hours sono pieni di link e collaborazioni con altri gruppi dell'indie rock, sia italiano che straniero, e non mancherà certo occasione di citarli in qualche altro 6 gradi. Questa volta però li voglio legare in maniera forse un po' banale, più semplice, al gruppo che ha dato origine al loro nome, ovvero sia i Velvet Underground.
1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say, hello, you're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains look green-gray in the rain as they stand disarrayed. Oh, but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again.
E questa era appunto After Hours, nei 6 gradi di radiofonica di oggi, la canzone dei Velvet Underground, da cui il gruppo di Manuel Agnelli ha preso il nome. Fondamentalmente la canzone è un'ode agli After Hours, i locali cosiddetti fuori orario, cioè aperti tutta la notte, e parla di solitudine, depressione e alcolismo. La protagonista infatti si rifugia in un bar notturno per non dover vedere la luce del giorno. Osserva gli altri divertirsi e ballare, ma lei non ci riesce. Il tutto cantato su una straniante melodia cabarettistica dalla batterista del gruppo Maureen Tucker, a cui Reed affidò il cantato perché riteneva avesse un tono di voce molto più innocente rispetto al suo per poter cantare il testo. Questa canzone fa parte del terzo album dei Velvet Underground, altro gruppo che appunto non ha bisogno di molte presentazioni. Comunque, se proprio non ne sapete nulla, loro sono il gruppo di Lou Reed, nati a New York sul finire degli anni 60, e sono stati considerati l'altra faccia dei 60s americani, insieme a Frank Zappa, ma anche ad altri personaggi come Jim Morrison o Jimi Hendrix, insomma, la faccia un po' più cupa. Di fronte al mito, infatti, dell'ottimismo positivo ed esuberante degli anni 60 e della pluricolorata cultura hippie, del peace and love, i Velvet Underground sono tutt'altra cosa, quasi un'anomalia. Infatti non avevano alcun tipo di contatto con la scena del cantautorato folk del Greenwich, non aderivano allo stile psichedelico e comunitario californiano, non cavalcavano alcun tipo di militanza politica. Al contrario, facevano un uso imponente di strumenti elettrici, sceneggiavano una cruda rappresentazione della quotidianità metropolitana e narravano senza troppi fronzoli episodi di vita vissuta e senza riscatto, come per esempio storie di tossicodipendenza, masochismo e omosessualità, ma anche l'ombrosa bellezza delle regine della notte newyorkese. Celebre il loro legame con la Factory e con Andy Warhol. Rappresentarono una rottura molto forte nella storia del rock, eliminandone quasi del tutto la radice afroamericana, e furono sicuramente un gruppo d'avanguardia. Non a caso la loro musica non avrà molto successo nell'immediato, ma risulterà importante come influenza per tutto il rock successivo, specie dopo il punk. Brian Eno, per esempio, a questo proposito, avrebbe detto: solo poche persone hanno comprato un disco dei Velvet Underground, ma ognuna di queste ha formato una band. E infatti, oltre agli After Hours di Manuel Agnelli, episodio tutto nostrano, altre band molto più importanti furono ispirate dai Velvet, e ciò è testimoniato dalle infinite cover che dei loro brani sono state fatte. Una delle band più importanti della storia del rock degli ultimi 20-30 anni ne propone diverse. Una è presente nei primissimi live del gruppo e poi è contenuta come B-side del primo singolo in assoluto della band, poi inserita anche nella versione IRS Vintage 92 del primo album Murmur. Forse avrete capito che stiamo parlando dei REM. La canzone in questione era There She Goes, ed era appunto il lato B della canzone Radio Free Europe. We'll be right back. E questo era il terzo grado dei 6 gradi di radiofonica di oggi, ovvero sia Radio Free Europe degli REM. Oggi appunto la puntata numero 15 dei 6 gradi di radiofonica, ricordiamolo, ed io sono Patrizia. Ricapitolando un pochino quello che abbiamo ascoltato finora, diciamo che siamo partiti dagli After Hours, la band italiana, che hanno mutuato il loro nome dalla canzone dei Velvet Underground. E attraverso i Velvet Underground siamo passati ai REM per varie ragioni, principalmente perché i REM hanno fatto diverse cover dei Velvet Underground, ma anche perché i REM sono stati sicuramente influenzati in maniera molto chiara e evidente dai Velvet Underground di Lou Reed. Una di queste cover, There She Goes, era presente come B-side della canzone che abbiamo appena ascoltato, Radio Free Europe, che era stato il primo singolo in assoluto del gruppo di Michael Stipe. Ma non solo questa canzone fu coverizzata da Stipe e soci. Molte vennero eseguite soprattutto nei live, come Femme Fatale e Pale Blue Eyes. E vennero poi riproposte in un album pubblicato sempre ad opera della IRS, che era l'etichetta indipendente con la quale i REM sono stati legati dall'82, che è l'anno di esordio con Chronic Town, l'EP, fino all'87. Infatti nell'87 questa etichetta, prima che i REM passino alla Major Warner, pubblicano un disco, si chiama Dead Letter Office, che è una raccolta e che contiene anche molte cover dei Velvet Underground. La canzone però Radio Free Europe è contenuta in una pietra miliare assoluta della storia del rock, che è Mormor. Il disco infatti è stato osannato dalla critica mondiale, posizionandosi al numero 8 dei 100 album alternativi secondo Spin, al numero 6 per Q e al numero 5 per la Bibbia Indie Pitchfork, fra i migliori album degli anni 80. È inserito fra i 100 dischi degli ultimi 20 anni da Rolling Stones. La stessa rivista votò nel 1983 Mormor come disco dell'anno, posizionandolo davanti a campioni di incassi, diciamo così, come Thriller di Michael Jackson e War degli U2. Fu davvero un caso discografico, visto che il bacino di utenza dei REM fino a quel momento era stato quello delle college radio, e fino ad allora si erano barcamenati e dati tanto da fare sul fronte dei live, viaggiando sullo scassato furgoncino Dodge in giro per gli States e collezionando anche numerose umiliazioni. Fu anche una svolta per la storia dell'indie rock, perché da questo momento in poi anche band underground diventeranno oggetto di culto e saranno capaci di influenzare anche il settore del mainstream. In un panorama musicale affollato in quell'epoca di elettronica patinata, di hard rock dozzinale, di rigurgici nostalgico punkeggianti, sempre enfatici anche nei momenti migliori, come per esempio quello degli U2, il gruppo di Athens, proveniente dalla Georgia, traccia una sua peculiare via al successo, che mischia sonorità storiche degli anni 60, come quelle dei Byrds, degli Who e degli stessi Velvet Underground, insieme al punk e alla new wave. E su tutti gruppi come i Wire, Gang of Four e anche Patti Smith. E fu proprio Patti Smith a ispirare in particolar modo Michael Stipe, che rivelò: mi mise K.O. Avevo delle schifose cuffiette di mio padre e mi sedevo tutta la notte a mangiare ciliegie e ad ascoltare incantato il suo Horses. Cazzo, come fa questa a scrivere questa musica? È incredibile, ripetevo dentro di me. E allora, andiamoci ad ascoltare un pezzo di questo fenomenale album che ha ispirato Michael Stipe e che è Horses. Gloria di Patti Smith.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. handle this here party. Should I look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes.
Smith da Horses, l'album del 1975 che ha indubbiamente segnato anch'esso la storia del rock, come quello precedente che era Murmur dei Rem. Questa era Gloria. Ricordiamo che siamo nell'ambito dei 6 gradi di Radiofonica, che io sono Patrizia e che questa è la mia seconda puntata per quanto riguarda questo format. Siamo giunti al quarto grado, appunto la poetessa del rock, Patti Smith. E vi siamo passati perché Michael Stipe, il leader e cantante dei REM, è diventato quello che conosciamo anche grazie all'ascolto folgorante di questo disco. E poi nel 1996, fra l'altro, coronerà il suo sogno e duetterà proprio con lei, con Patti Smith, in persona, nella canzone He Bowed a Letter. Anche per Patti Smith non c'è bisogno di grandi presentazioni e non voglio dilungarmi troppo. La canzone che abbiamo ascoltato, Gloria, in realtà è una cover, non è proprio di Patti Smith, anche se lei l'ha impreziosita con dei versi di una sua poesia in cui dice che Gesù non è morto per i miei peccati, ma per quelli di qualcun altro. La canzone quindi è una cover ed è un brano dei Them, il gruppo di Van Morrison. Quindi il quinto grado potrebbe tranquillamente essere proprio lui. Oppure avrei potuto persino saltare il passaggio che lega i Velvet Underground ai REM, perché in fondo questo disco fu proprio prodotto da John Cale, che era un componente fondamentale dei Velvet Underground e che nel disco, nel primo disco dei Velvet Underground, suonava la viola elettrica. Oppure si potrebbe passare anche agli Who di My Generation, che è una canzone che è contenuta proprio nell'album Horses, anch'essa coverizzata dalla cara Patti. Invece mi piace inoltrarmi nella storia personale di questa importante icona del rock e raccontarvi qualcosa di più su di lei, al di là della sua discografia. Perché la storia di Patti Smith è davvero davvero molto interessante. Nata a Chicago e cresciuta nel New Jersey, prima di diventare una delle rocker più celebri ed innovative della storia della musica, era una ragazza esile, chiusa nella propria piccola realtà provinciale. Figlia di un cantante jazz, testimone di Geova, appassionata e affascinata dalla letteratura e dallo stile di vita bohemien della Parigi dell'Ottocento. Nel 1967, all'età di 21 anni, decide di abbandonare questa sua piccola realtà provinciale e di andarsene a New York. Per puro caso, il primo incontro che lei ha nella Grande Mela sarà quello che fondamentalmente le cambierà la vita. E questo, fra l'altro, è stato descritto in un libro che è uscito da poco, in cui Patti Smith parla dell'incontro con il fotografo Robert Mapplethorpe, il quale, già abbastanza famoso, anche se lui ha le prime armi nella New York degli anni 60, la inciterà a non limitarsi a sognare passivamente gli artisti, perché lei diceva: io non voglio diventare un artista, mi basterebbe semplicemente essere l'amante di un artista. Lui però la incita a diventare qualcosa di più e a smetterla di parlare solo di arte, ma a fare lei stessa in prima persona arte. E infatti ne lodava gli scarabocchi, come racconta Patti Smith nel suo libro, e si compiaceva quando i fumetti che accompagnavano questi scarabocchi diventavano sempre più ingombranti e le parole, la poesia contenuta in queste parole prendeva il sopravvento sul disegno fino a sfrattarlo. Dal 67 al 69 questa amicizia è fondamentale, ma sarà proprio nel 69, due anni più tardi, che Patti riuscirà a tirar fuori il meglio di sé, trasferendosi proprio con Robert Mapplethorpe nella residenza cittadina preferita dagli artisti newyorkesi. E per una persona ancora incerta sul proprio valore, trovarsi a tu per tu con artisti importanti che, oltre a farle ascoltare quello che producono, ascoltano ciò che, a cui lei sta lavorando e le danno credito, è una grossa iniezione di autostima. Tutto questo è stato per lei il Chelsea Hotel di New York.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love for the workers in song. Probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? Just turn your back on the crowd. You got a way I never once heard you say. I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
E questo era Leonard Cohen con la sua voce profonda e sognante. La canzone era appunto Chelsea Hotel numero 2 ed è dedicata, come chiaramente si intuisce, al Chelsea Hotel, l'hotel che è appunto per Patti Smith, che era il quarto grado dei nostri 6 gradi di radiofonica di oggi, è stato fondamentale per diventare un artista, per confrontarsi con tutti gli artisti che vi risiedevano. E appunto il Chelsea Hotel era uno dei luoghi più sacri della New York per tutto ciò che è stata l'arte statunitense. In esso hanno alloggiato, pensate, Mark Twain, Dylan Thomas, che in una sua permanenza entrò in coma dopo aver bevuto 18 whisky di seguito, Arthur Miller, ma anche personaggi importanti del rock, come per esempio Sid Vicious dei Sex Pistols, che fu accolto in una delle sue camere, la numero 100, dove alloggiò insieme alla fidanzata Nancy Spungeon. Lì, la mattina dell'11 ottobre del 78, la ragazza fu trovata morta nel bagno, uccisa proprio dallo stesso Vicious. Oltre a lui, e oltre a Mapplethorpe e alla Smith, alloggiò lì anche Andy Warhol, che fra l'altro ha descritto perfettamente questo hotel nel suo film Chelsea Girl del 1966. Vi alloggiò anche Bob Dylan e lo stesso Leonard Cohen. Il poeta rock canadese amò molto l'hotel. Disse a questo proposito: è uno di quegli hotel che ha tutto ciò che amo così tanto degli hotel. Amo quegli hotel nei quali alle 4 del mattino puoi portare con te un nano, un orso e 4 donne, trascinarti in camera e nessuno che abbia niente da dire. E fra gli altri anche Janis Joplin alloggiò in queste stanze. Proprio a lei questa canzone di Leonard Cohen è dedicata. E Leonard Cohen in vari live ha svelato questo mistero, perché la canzone parla di un incontro amoroso. Ed è anche molto particolare perché dice che a un certo punto lei dice: io ho sempre amato uomini belli, ma per te io faccio un'eccezione, visto che sia per me che per te la bellezza è sempre stato un problema. Ma dice: well, never mind, we are ugly, but we have the music. Non importa, siamo brutti, ma noi abbiamo la musica. E allora, adesso fra poco ci ascolteremo proprio lei, proprio Janis Joplin con Cosmic Blues. Ma visto che siamo in dirittura d'arrivo di questi 6 gradi, facciamo un rapido riepilogo. Siamo partiti dagli After Hours, i quali hanno preso il loro nome da una canzone dei Velvet Underground. Velvet Underground, grandi ispiratori della musica soprattutto anni 80, della New Wave, fra cui anche i REM, che hanno dedicato a loro diverse cover. i REM che si sono ispirati a Patti Smith, la Patti Smith di Horses, che è cresciuta e diventata quello che è nel Chelsea Hotel, che è stato descritto da Leonard Cohen, canzone nella quale si parla proprio di Janis Joplin. Bene, i 6 gradi di Radiofonica finiscono qui, io vi saluto, vi do appuntamento a fra 7 giorni con me 6 gradi e a questa sera su Sonica. Questa è Janis Joplin con Cosmic Blues.
Sei gradi
Sei gradi
di radiofonica.com.